ma io non ti chiedo reciprocità.
Sì.
Ecco, questo modello di coesione geopolitica della PAC americana, cioè dell'impero americano, ha funzionato molto bene sul piano politico, però ha funzionato molto male su quello economico, perché dentro il mercato americano da allora c'è stato un eccesso di concorrenza esterna che ha penalizzato molto la classe media statunitense, cioè un operaio di Detroit che guadagnava bene, era sicuro, aveva assicurazione medica, è stato licenziato,
sì.
Ha trovato subito lavoro nel modello americano, però nei servizi con metà paga e senza assicurazione medica. Ecco, sto semplificando ovviamente.
Sì, sì, ma rende bene l'idea. Quello che c'è stato non solo un impoverimento, ma anche una diminuzione di tutele.
Assolutamente. Io ho insegnato 30 anni negli Stati Uniti e ho visto, se mi ricordo, l'impoverimento statunitense, e tutti i tentativi fatti da Washington in questi decenni per ribilanciare non hanno funzionato. Devo dire che l'economista in qualche modo dice, ma il deficit commerciale americano è stato bilanciato finanziariamente,
uh-huh.
Dal ritorno, cioè chi esportava guadagnava dollari e li metteva nel sistema finanziario statunitense, no?
Sì.
È vero, però questo ha portato una deindustrializzazione. Sempre cito l'Economist per non citare altri colleghi, dice sì, però se guardiamo bene il bilancio tra import e export statunitense nel settore della tecnologia, l'America comunque riesce a bilanciare, no?
Sì, si è sempre detto, no? C'è sicuramente una bilancia commerciale che favorisce, esatto, per esempio l'Occidente, se si parla di beni. Se si parla però di servizi, vediamo che queste due piatti della bilancia ritrovano un certo equilibrio.
Esatto, infatti l'Unione Europea sta proponendo, fondamentalmente, sta calcolando un ribilanciamento sui 50 miliardi di dollari per anno, ecco, però in realtà questo l'Unione Europea sottovaluta l'effetto impoverimento degli Stati Uniti, no? Questo è il dato, è un problema oggettivo che è stato affrontato in maniera, in diversi modi, da tutte le amministrazioni statunitensi, Obama, Biden, Trump 1 e adesso Trump 2. E l'amministrazione Trump 2 sta usando una particolare violenza per cercare questo ribilanciamento. Il secondo problema è che ci sono modi meno destabilizzanti per farlo, e quindi l'uso eccessivo dei dazi come guerra economica è un'anomalia legata alla gestione Trump. Quindi abbiamo un problema oggettivo che c'è e dovrebbe essere valutato più seriamente, e poi abbiamo un problema di soggettività che Trump sta esagerando e ha dato fuori da una logica razionale. Ecco. Quindi gli alleati si trovano in una situazione in cui devono riconoscere il problema oggettivo perché c'è,
sì,
però effettivamente fanno fatica ad accettare le esagerazioni di Trump. Quindi questo scenario, che nel mio gruppo di ricerca si chiama metastabilità, cioè tutto balla, non necessariamente crolla, però balla tanto, fondamentalmente dipende appunto dal problema oggettivo, ma soprattutto dall'interpretazione che viene fatta da Trump, che è tecnicamente sbagliata. Perché rischia di fare più danno all'America che non agli alleati, per esempio.
Sì,
è iniziato in America è iniziato un processo di bilanciamento di Trump, in cui, non so, io, i miei colleghi ricercatori americani mi dicono dicono che i loro colleghi che lavorano nell'amministrazione vanno da Trump e gli mostrano tonnellate di carta che poi vengono semplificate con un fumetto per dirgli guarda che qui andiamo caputo, andiamo a fondo.
No, ma no, aspetti, questo mi interessa troppo da un punto di vista antropologico. Migliaia di carte ci arrivo, ma poi vengono semplificate da un fumetto, nel senso è vero, gli danno una lettura semplificata, quasi immaginifica. No, veramente? Funziona così?
Mamma mia. Beh, diciamo che i miei colleghi americani, che sono tra cui i miei ex studenti di dottorato, io ho insegnato 30 anni in America.
Sì, lo so.
Forse esagerano, però...
Sì, sì, ma rende l'idea.
Sì, ma anche da altre fonti che abbiamo un uomo di 79 anni, no? Che ha una mente buona ed effervescente, però fa fatica a stare più di 2 minuti su un'analisi approfondita.
Sì, no? L'abbiamo notato. Abbiamo notato anche nelle ultime interviste, fa delle dichiarazioni importanti, poi le contraddice nel giro di 2 frasi, quindi sicuramente c'è il carattere, però probabilmente anche una fase cognitiva della vita che spinge in una direzione. Credo di averla detto in modo lieve. Prego, professore.
Esatto. Però diciamo abbiamo il centro del sistema economico globale, il centro del sistema delle democrazie in questo momento appunto sta traballando per il tipo di personalità. Quindi è un errore americano dove tutti stanno cercando di bilanciare Trump, sì. Anche i repubblicani centristi per esempio, e quindi però gli alleati devono capire meglio qual è il problema oggettivo e qual è il problema invece Trump, no? Perché in questo momento non stanno negoziando bene, no?
Ecco, questo è interessante. Guardando soprattutto all'Europa, dov'è l'errore? C'è un errore proprio di approccio, di attitudine quasi alla questione?
Non è proprio un errore il fatto che l'Europa non è un soggetto sufficientemente integrato per trattare con questo tipo di amministrazione, questo anche per un errore comunicativo da parte degli europei, Francia soprattutto, ma anche Germania, almeno fino a un certo periodo, cioè il periodo Merkel, per cui l'America era preoccupata dell'autonomia europea. E quindi c'è sempre stata una tendenza a parte l'amministrazione Obama, una tendenza a non riconoscere l'Unione Europea come soggetto politico con cui interloquire, mentre l'America preferisce avere relazioni bilaterali, no? Questo è un tipico metro di qualsiasi impero, devo dire, ecco.
Sì, certo.
Però, appunto, infatti io ho apprezzato la mossa di von der Leyen che ha chiesto, ha usato il governo italiano per creare un ponte, no? Cioè, poi alla fine, ecco, anche perché a Washington, devo dire, alla Casa Bianca vedono da un lato c'è l'Unione Europea, però i contatti in corso sono la Germania per se stessa, la Francia per se stessa, altri paesi per se stessi, ecco, e quindi anche a Washington dicono ma con chi devo parlare? Ecco, quindi diciamo abbiamo una situazione in cui un po' tutte le parti dovrebbero pensare in maniera più fredda e più realistica, ecco. Però per il momento il binomio Meloni von der Leyen ha ottenuto qualche risultato, però dobbiamo avvertire gli ascoltatori che la Francia vuole cogliere l'occasione di questa divergenza tra europei e Stati Uniti per affermare il modello di un'Europa autonoma che è più grande degli Stati Uniti, cioè l'opportunità di ricreare un, chiamiamolo, un impero europeo che necessariamente dovrà avere qualche relazione con la Russia e con la Cina. E questo è il terrore degli americani, non dei trumpiani, ma è il terrore degli analisti statunitensi da decenni.
Ma questo secondo lei la Francia e quindi Macron lo fa per provocazione, cioè nemmeno come provocazione, come strumento, quindi è strumentale il portare avanti questo progetto, forse anche per riposizionare l'Europa rispetto all'alleanza con gli Stati Uniti, oppure Macron coglie proprio l'occasione per realizzare quello che un certo spirito francese ha sempre avuto in animo, cioè vuole veramente arrivare a questo oppure è un passaggio per vedere l'effetto che fa rispetto agli Stati Uniti?
No, vuole proprio la grande strategia di Parigi non ha mai rinunciato ad usare l'Europa come moltiplicatore della piccola forza nazionale per avere una scala sufficiente ad agire come potere mondiale. E questo proprio lo si vede in tanti segnali, cioè nel senso che dobbiamo anche, devo dire una cosa che forse non fa piacere a molti, cioè l'Europa, Francia, Germania, ma anche altre nazioni hanno sempre visto la comunità europea, l'Unione Europea dopo, come un moltiplicatore di potenza della loro nazione.
Sì.
Non c'è europeismo, l'europeismo è un linguaggio che ricopre, diciamo, delle relazioni diplomatiche eccetera, però nella sostanza Francia e Germania vedono l'Europa come un moltiplicatore della loro potenza nazionale, e ambedue, molto la Francia, molto di meno la Germania, comprimono l'Italia, tendono a comprimere l'Italia pur cercando di trattarla abbastanza bene. E infatti nel gioco di questo gioco di risico l'Italia è costretta ad avere una forte alleanza con gli Stati Uniti per bilanciare la sua posizione minore dentro l'Unione Europea. Ecco, questo diciamo in termini di estremo realismo. Mi spiace perché molti, immagino molti, credono veramente nell'europeismo, però la realtà mostra che c'è una situazione più complessa.
Sì, ma probabilmente la situazione più complessa sta poi nell'evidenza dei fatti, no? Perché l'Europa resta comunque al momento un progetto incompiuto, un perché ci sarà e perché si annida sicuramente nel quadro che ci ha adesso presentato. Quindi in realtà certi paesi che sono fondatori e sono portanti dell'Europa sono in Europa per motivi che poi riguarda molto più strettamente il nazionalismo, comunque il peso specifico del proprio paese. Bisogna sì, capire.
Questo è incomprimibile anche per. È incomprimibile. Però c'è una buona notizia.
Prego, ce la dia, almeno così questo lunedì assume dei toni un po' più rosei, prego.
Sì, cioè dentro una cattiva notizia c'è, sul piano morale c'è una buona notizia sul piano geopolitico. Cioè, la Cina invece di chinare la testa alla pressione americana sta tenendo una reazione simmetrica di grande potenza, cioè non molla. E quindi l'America è troppo piccola per cercare di fare uno di contenere il potere cinese da sola, e quindi ha bisogno degli alleati, e quindi questo bisogno geopolitico in qualche modo renderà più morbido il negoziato sui dazi eccetera. Cioè l'America ha bisogno di alleati, ecco.
Quindi per quanto grande è troppo piccola per affrontare da sola il gigante cinese?
Sì, no, è piccola e impoverita, cioè, nel senso è una grande, ovviamente resta una superpotenza militare.
Ci mancherebbe.
Ecco, però.
Quindi ha bisogno di noi, se ne faccia una ragione Trump, ha comunque bisogno di noi.
Esatto, quindi infatti Trump, almeno la sua amministrazione, cioè la gente dentro la sua amministrazione sta cambiando molto i linguaggi, ecco, quindi questo in qualche modo ci dice. non sarà un risultato ottimale alla fine, però sta prendendo probabilità una sorta di compromesso che non mandi in malora il sistema della democrazia, l'alleanza della democrazia.
Ma in tutto questo, la Russia di Putin? Non mi riferisco solo alla questione dazi, mi riferisco a una logica di equilibrio di potenze.
Ma Trump appena eletto ha tentato la strategia del Kissinger inverso,
sì.
Cioè staccare la Russia dalla Cina, perché per contenere la Cina bisogna circondarla sul piano geografico e commerciale. Quindi per l'attricchiamento manca solo la Russia. Quindi per questo motivo Trump ha offerto tantissimo a Putin, però non ha calcolato che Putin ormai è troppo dipendente dalla Cina sul piano economico, e comunque Putin non si fida di Trump perché ne vede l'anomalia. Putin aspetta le elezioni di medio termine negli Stati Uniti nel 2026, che rinnovano il congresso. E che cosa aspetta? Aspetta di vedere se Trump mantiene la maggioranza repubblicana nel congresso, sia la Camera sia il Senato. Se non lo fa, è un'anatra zoppa. Se lo fa, allora anche Putin potrebbe cominciare a ragionare un attimo. Ma prima di questo non esiste che la Russia faccia sul serio.
Ma le elezioni di midterm però sono tra un anno e mezzo. Intanto cosa fa Putin? Continua a traccheggiare, come si dice in toscano, nel senso cerca in qualche modo di navigare nella medianità, di dire, non dire, dire, contraddire, non prendere posizioni. È lunga anche per Putin, anche se è un maestro sicuramente da questo punto di vista.
Sì, è lunga, però diciamo ha creato un modello di economia di guerra che per un paio d'anni può andare bene, ma poi crolla. Ed è qui la Cina, cioè Pechino è terrorizzata dall'idea che la Russia accetti, diciamo, di staccarsi, no, dalla Cina. E quindi la Cina sta offrendo risorse, questo non appare sulla stampa, ma risorse enormi, e Putin sta guadagnando più mantenendo attivo il conflitto in Ucraina e in altre parti del mondo piuttosto che accettare l'invito americano. Ed è per questo che Trump ha detto: ma potrei ritirarmi dalla mediazione, e ha segnalato che manda dei missili Patriot in Ucraina. Ecco. Quindi è un momento molto fluido. Quindi avremo questa meta stabilità almeno per un anno e mezzo.
Vedremo tutto quello che potrà succedere in questo anno e mezzo, professor Pelanda. Intanto però il progetto di nuovi equilibri, di una globalizzazione regionalizzata, dice qualcuno, comunque per piani, secondo lei a quale scenario porterà? Cioè paesi come, io non voglio citare soltanto i BRICS, perché dire i BRICS poi vuol dire tutto e non vuol dire niente, ci sono dentro tanti paesi con istanze e posture completamente diverse, però per esempio il Giappone possiamo dare per scontato che resti col blocco occidentale, e poi l'India che fa? Perché anche l'India sta tenendo una posizione, diciamo così, il più possibile neutrale. Vediamo che Modi è stato invitato anche alla festa della vittoria del 9 maggio a Mosca, ha detto che non ci andrà, e sicuramente sta cercando l'India di trarre il meglio da questa situazione. Tra l'altro l'India, potenza che sta marciando. Prego.
Tutti i paesi del cosiddetto sud globale, analizzando il vero conflitto tra America e Cina, e hanno una posizione non a favore della Cina o dell'America, ma mercanteggiano, cioè dicono ai cinesi: tu cosa mi dai se io prendo una posizione più verso di te? E dicono all'America: tu che cosa mi dai se io invece prendo una posizione più contraria alla Cina? E questo non viene facilmente riportato dalla stampa, ma per esempio Arabia Saudita chiede all'America più sicurezza nei confronti dell'Iran. Poi chiede di partecipare al programma anglo-italo-nipponico di un caccia di sesta generazione di, ipertecnologico, e forse ci riesce. E quindi sì, tutti, cioè, nella realtà delle cose, che non appare mai anche sulla stampa, cioè, è come un succo, una trattativa. Cioè,
mamma mia, veramente.
Ecco, con una, però io seguo questo fenomeno, anche perché sono un attore nel ciclo degli investimenti finanziari,
certo.
Però vedo, per esempio, guardando il rapporto tra Emirati e l'Italia o Arabia Saudita, sono decine di miliardi di investimento, quindi tutto il mondo, diciamo, di quelli che possono essere gli alleati, capisce che in qualche modo non si fidano tanto della Cina, non si fidano dell'America, e cercano di trovare aree alternative, no? Di investimento, di alleanza, eccetera. E quindi però, diciamo, il conflitto è la nuova guerra fredda tra America e Cina, che sta diventando tiepida o calda sui laterali, si dice in gergo. Cioè, non è che America e Cina vogliono scambiarsi per uno scambio nucleare tra di loro.
Sì, sì.
Però sui laterali c'è uno scenario di guerra. Infatti molti analisti, ecco, cercano di capire come suggerire ai rispettivi governi il fatto di tenere un po' più freddo il sistema globale, perché sarebbe, questa diventerebbe una vera destabilizzazione dei flussi globali, che se si avverasse porterebbe a una depressione economica per tutti, molto duratura purtroppo. Questo è il grande rischio, e molti governi stanno ragionando anche in questi termini. Quindi, diciamo, lo scenario, se lei mi chiede alla fine una scommessa personale, facendo gli scenari, probabilità, dico, la probabilità è che poi tutto si ristabilizzi in qualche modo, ecco, però questa probabilità non è così forte da evitare il contrario. Cioè, non possiamo escludere gravi incidenti. Però, però, diciamo, quando chiedono a me per il mio mestiere di fare una scommessa, eccetera, dico, ragazzi, restiamo freddi e manteniamo l'ottimismo. Ecco.
Lo prendiamo anche noi, allora, come raccomandazione, va bene? Cerchiamo di restare freddi e mantenerci il più ottimisti possibili. Grazie, professore. A presto, Carlo Telanda. Buona giornata.
Grazie a lei. Buon lavoro.
Carlo Telanda, analista, economista, specializzato in studi strategici e scenari internazionali ed economici, insegna all'Università Marconi, tra l'altro vi segnalo tra i suoi scritti l'Italia globale, la nuova strategia per Rubettino, ed è stato consulente del segretario generale dell'ONU, del presidente della Repubblica Cossiga, del ministro degli esteri Andreatta e molto altro ancora, quindi per dire che i consigli di Telanda teniamoceli stretti.